giunti al tramonto del sole, contemplando la luce della sera, noi adoriamo il Signore Gesù.
La loro dignità legale, sacerdotale e profetica,
e poi sono sedotti dalla sete di potere, di visibilità e dalle ricompense mondane, tradiscono il mandato del Signore ad essere strumenti del suo regno.
Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Egli disse loro: Che cosa volete che io faccia per voi? Gli risposero: Concedici di sederne nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Gesù disse loro: Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere i calici che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono stato battezzato? Gli risposero: Lo possiamo. E Gesù disse loro: Il calice che io bevo, anche voi lo berrete. E nel battesimo in cui io sono battezzato, anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo. È per coloro per i quali è stato preparato. Gli altri 10, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: Voi sapete che coloro i quali sono considerati governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi li opprimono. Tra voi però non è così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Parola del Signore.
Presento come segno
gli occhiali. Porto con me un paio di occhiali perché tante volte non mi sono impegnato a vedere i segni dei tempi, il bene che nel mondo, i segni di speranza che si mostrano dentro e fuori la Chiesa. In modo particolare quando ho guardato solo con i miei occhi i problemi e le situazioni complicate della vita, dimenticando che il Signore in me e nei miei fratelli vede molto più lontano. Chiedo perdono se non mi sono fidato totalmente del Signore, affidando a Lui le situazioni difficili, i problemi delle persone incontrate, le sofferenze mie o altrui. Chiedo perdono se invece di vedermi strumento nelle sue mani ho voluto fare da protagonista, impedendo al Signore di usare di me per costruire Lui il suo regno nel cuore delle persone, favorendo rapporti fraterni con tutti. Chiedo perdono al Signore se ho mancato di pazienza, non vedendo che le persone hanno i loro tempi di crescita e di maturazione nella fede, o per presunzione ho pensato di vedere tutto con la mia testa, invece di permettere allo Spirito Santo di aprirmi gli occhi del cuore per vedere le cose come le vede Lui. Chiedo perdono per tutte le volte che non ho riconosciuto l'amore di Dio che agisce nel cuore delle persone, affidando a me invece il compito di accoglierle, valorizzarle, amarle in modo disinteressato. Chiedo perdono se non sono stato pronto e sensibile nel vedere le necessità dei fratelli, le loro sofferenze, riconoscendo la presenza di Gesù in loro, non fermandovi all'apparenza o alla prima impressione. Infine chiedo perdono se non mi sono impegnato a purificare lo sguardo da ciò che può degradare l'uomo o la donna attraverso i mezzi di comunicazione.
Thank you.
Il Vangelo non è un libro tranquillo e ci sono diverse parole del Vangelo che ci inquietano, ma anche con una inquietudine buona, sana, che ci mettono dentro la vita una certa tensione. Una di queste parole è la parola conversione, che vuol dire vederci di più, vedere più in là e perciò anche cambiare alcuni nostri modi di immaginare la vita, di pensarla, di volerla. E nel Vangelo abbiamo ascoltato questa sera l'episodio di due fratelli, Giacomo e Giovanni, che vanno da Gesù con una richiesta molto precisa: vogliamo che tu ci faccia quello che ti chiediamo. E ciò che chiedono a Gesù è di avere i primi posti nel regno, alla destra e alla sinistra. E è interessante l'immaginario di questi due fratelli. Si immaginano che il regno di Dio è una questione di potenza e di gloria. È interessante anche la mentalità che hanno, che è quella di privilegiare avere il primo posto, e anche la loro volontà. Vanno da Gesù decisi e gli dicono: noi vogliamo che tu ci faccia. Vorrebbero strumentalizzare Gesù, fare qualche calcolo su Gesù per avere dei vantaggi. È interessante che questi sono i più vicini, quelli che erano proprio lì vicino a Gesù, i suoi apostoli. Hanno la tentazione più raffinata, perché la tentazione più grossolana è quella dello stomaco, di che queste pietre diventino pane. Mentre la tentazione più raffinata è quella della testa. L'immaginario, la mentalità, la volontà. Fisicamente tanto vicini a Gesù, come mentalità tanto lontani da Gesù. Ma dal punto che Gesù ha appena annunciato per 3 volte che lui deve salire a Gerusalemme e poi là dovrà essere, dovrà partire, dovrà morire, e loro chiedono i primi posti, distanti, fisicamente lì, spiritualmente distanti. È anche curiosa la reazione del gruppo degli altri apostoli, che sono indignati. Forse siamo un po' tutti figli di Zebedeo, e perciò anche gli altri 10, forse da una parte sono onesti e dicono: ma che domanda fuori luogo che hanno fatto i 2, ma forse erano anche interessati, anche loro avrebbero il desiderio dei primi posti, allora dicono: se riprendono gli altri 2 poi mancano a noi. Questa sera è interessante che noi siamo qui come comunità, le nostre comunità parrocchiali, il vicariato, perché come Chiesa ci sentiamo un po' tutti noi bisognosi di convertire il nostro immaginario, la nostra mentalità, la nostra volontà. E vogliamo anche chiedere il pentimento come un dono comunitario per poter rinnovare la nostra vita non solo personale ma anche comunitaria. E Gesù compie con loro un'azione pedagogica, perché li vuole educare. E che cosa fa Gesù? Gli dice: ma qual è il punto da cui voi partite? Cosa avete in testa? E voi imitate il mondo, perché i capi delle nazioni sono quelli che le dominano, fanno una pressione sopra e fanno pesare la loro autorità. E poi Gesù ribalta la logica è, diceva, fra di voi non dovrebbe essere così. È la logica capovolgente di Dio, perché secondo Gesù il punto più alto coincide col punto più basso. Chi vuole essere in alto, il primo, sarà lo schiavo e l'ultimo di tutti, sarà il servo di tutti. Gesù presenta, potremmo dire, un contromodello. C'è il modello del mondo che segue il potere, il primeggiare, il fare dei calcoli per ottenere. E invece ci sono io, immedesimatevi in me, nella mia storia. Io non sono venuto per farmi servire, ma sono venuto per servire. Perciò Gesù dice a questi apostoli, ma anche a noi stasera, immaginatevi servi. Abbiate la mentalità del servo, che ha sempre gli occhi lì puntati sul suo padrone per vedere se gli sta chiedendo qualche cosa, gli dà qualche ordine. E abbiate la volontà del servo, che è quella di essere all'ultimo posto, lo schiavo, il servitore di tutti. Allora immaginate la tensione che queste parole di Gesù avranno messo dentro il cuore di questi apostoli. E per quello che ho detto all'inizio, il Vangelo non è un libro tranquillo. Quando lo ascoltiamo ci mette dentro questa tensione per convertire l'immaginario, la mentalità, la volontà. Qual è il problema di Giacomo e Giovanni? Loro vorrebbero fare gli apostoli prima di essere discepoli. E chiedono un ruolo sociologico dentro il gruppo degli apostoli, chi è il primo, chi conta, chi è più importante. E Gesù invece propone a loro una sequela, un discepolato. Li vuole prendere con sé per fare la Pasqua. E Gesù proprio dice a loro, potete voi bere il calice che io sto per bere? Vi ricordo che nella Bibbia bere il calice vuol dire assumersi la responsabilità di una missione, che vuol dire che io posso prendere il calice, ma posso anche rifiutare il calice. La responsabilità della missione per Gesù ha voluto dire essere per gli uomini il servo che amandoli mostra il Padre. Questa è la gloria di Gesù, poter manifestare il Padre. Allora potete bere il calice, che vuol dire poi immergersi nel suo battesimo, cioè nella sua morte e nella sua risurrezione. Ecco, lascio tre brevi piste per la nostra conversione concreta. Essere discepoli per poi fare gli apostoli nelle nostre comunità cristiane, come lettori, catechisti, operatori della carità, della missione, del servizio agli ultimi, della consolazione. La prima pista è questa, l'ho già detta, essere discepoli per fare gli apostoli, essere. Il Papa Francesco ha detto una volta ai catechisti, essere catechisti, non lavorare da catechisti. Essere catechista, questa è la vocazione. La nostra cultura è un po' del fare, no? È importante che sappiamo recuperare come decisiva la nostra relazione con Gesù e perciò il nostro essere chiamati da Lui come discepoli. Ancora Papa Francesco dice, la missione è qualcosa che non posso sradicare dal mio essere se non voglio distruggermi. Io sono una missione su questa terra e per questo mi trovo in questo mondo. Io sono una missione. Lì si rivela l'infermiera dell'animo, il maestro dell'animo, il politico dell'animo. Se uno divide ciò che fa per dovere da una parte e ciò che è nella sua vita privata, tutto diventa grigio. Essere e fare, cuciti insieme. La seconda pista, essere umili, non fare da sé, ma fare con gli altri. Detto in una espressione che ci può fare un po' pensare, convertirci dalla autosufficienza alla altrui abbondanza. Auto, io, sufficienza, basta. Però a sufficienza, poco poco. La altrui abbondanza vuol dire invece che quando noi mettiamo insieme le nostre forze passa più al cielo, manifestiamo di più il regno. E poi una terza pista, ultima, essere appassionati. Gesù ha detto che è venuto nel mondo per accendere il fuoco ed è chiaramente il fuoco dell'amore che porta lo Spirito Santo. Siamo più accesi come comunità cristiane quando condividiamo lo stesso fuoco, che vuol dire la stessa visione, la stessa mentalità, la stessa volontà, che è quella del Vangelo. Senza fuoco siamo tiepidi. Se abbiamo il fuoco di Dio, ardiamo e possiamo accendere anche gli altri. Allora questa sera potremmo chiederci semplicemente: dov'è il mio centro? Dov'è il mio centro? Da cui parte anche il mio fare. Perché se il mio centro è essere discepolo di Gesù, allora permetto che lo Spirito tocchi, come immagino, la vita, come penso con la mia mentalità, cosa voglio. La conversione è proprio tutta qua, accettare di bere il calice ed essere discepoli del Signore. Poi potremo fare tante cose, ma non si tratta di fare qualcosa, ma di fare con la dignità di Cristo, re, sacerdote e profeta. Non fare qualcosa, ma fare per qualcuno. Gesù Cristo, nostro Signore, si è offerto alla morte per i nostri peccati ed è risorto per la nostra salvezza.
Preghiamo insieme e diciamo: Cristo, Figlio del Dio vivente, abbi pietà di noi.
Cristo, Figlio del Dio vivente, abbi pietà di noi.
Tu, che per mezzo dello Spirito Santo hai offerto te stesso innocente e senza macchia a Dio, purificando la nostra coscienza dalle opere morte.
Cristo, il Figlio del Dio vivente, abbi pietà di noi.
Tu che sei stato mandato dal Padre, non per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo tuo.
Cristo, Figlio del Dio vivente, abbi pietà di noi.
Tu che hai dato ai tuoi apostoli le chiavi del regno dei cieli per legare e per sciogliere.
Cristo, Figlio del Dio vivente, abbi pietà di noi.
Tu che fai consistere tutta la legge nell'amore di Dio e del prossimo.
Cristo, Figlio del Dio vivente, abbi pietà di noi.
Gesù, vite vera della vigna, che il Padre coltiva e porta perché porti più frutto.
Cristo, Figlio del Dio vivente, abbi pietà di noi.
Tu che sei morto e risorto, e ora scendi alla destra del Padre a intercedere per noi.
Cristo, Figlio del Dio vivente, abbi pietà di noi.
Tu che nello Spirito del nostro Dio hai purificato tutti gli uomini e li hai santificati e giustificati.
Cristo, Figlio del Dio vivente, abbi pietà di noi.
Tu che da ricco ti sei fatto povero, perché noi diventassimo ricchi per mezzo della tua povertà.
Cristo, Figlio del Dio vivente, abbi pietà di noi.
Tu che sei solo sacerdote misericordioso e fedele nelle cose che riguardano Dio, per espiare i peccati del popolo.
Cristo, Figlio del Dio vivente, abbi pietà di noi.
Signore Gesù Cristo, Figlio unigenito, Verbo di Dio Padre, che per mezzo della tua passione generatrice di vita hai spezzato tutti i lacci del peccato, che hai soffiato sui tuoi apostoli e hai detto loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro che non perdonerete i peccati non saranno perdonati. Tu, o Signore, per mezzo dei tuoi apostoli, hai concesso a coloro che avrebbero sempre esercitato il sacerdozio nella tua Chiesa di rimettere i peccati sulla terra e legare e sciogliere tutte le catene dell'errore. Ora dunque supplichiamo e preghiamo la tua bontà, o amante degli uomini, per questi tuoi fratelli e sorelle e per noi stessi, che chiniamo il nostro capo davanti alla tua santa gloria perché tu dimostri la tua misericordia. Strappa da noi le catene dei nostri peccati, benedici, purifica, riempi tutti noi del tuo Santo Spirito, guidaci secondo la tua volontà e quella del Padre, perché tu sei il nostro Dio e a te si deve la gloria e la magnificenza con il Padre e lo Spirito Santo, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Amen. In questo tempo i sacerdoti si spostano nel salone dell'oratorio per le confessioni e sul libretto potete trovare un esame di coscienza che, se trovate utile, è comodo anche per la preparazione al sacramento della riconciliazione. In chiesa siamo accompagnati da un momento musicale, mentre nel salone lo stesso darà la possibilità a tutti di confessarsi.